principale motivo. Non so,
sì.
Non so per quale motivo che essa ha deciso che io sono quello che deve iniziare. No, 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 ormai l'hai detto. Poi io sono un adulatore del potere, tu sei un potente, quindi...
No, no, ubi maior, minor chessa, così impari.
Purtroppo l'ha detto.
Così impari.
Il motivo per cui io sono qui è che mi legano due cose a Renzo. Una è il fatto che è stato, se non erro, il primo a licenziarmi. Cioè, questa è una categoria di persone, quella di quelli che mi licenziano, che è andata via via ingrossando con grande godimento dei partecipanti al club. E Renzo, che è, se esiste la categoria, ha fatto parte della categoria dei direttori di personale buoni, categoria rispetto a quale lui sostiene di aver partecipato, ma che in molti sosteniamo non esistere. Vi ricordate, era come il padrone di sinistra, queste cose che ricordo che una volta si dicevano. Però obiettivamente aveva tutti gli aspetti, tutte le caratteristiche del direttore del personale buono. Non so, per esempio, usava l'anestetico, quindi mi ha licenziato a rate innanzitutto, cioè è durata tantissimo questo licenziamento, e era un licenziamento, cioè ci vedevamo tutti i pomeriggi sì, infatti, sa, perché lì facevano come Stalin, no? Come presidente Stalin, c'era quello buono, lui era buono, quello cattivo, che era perfido, era grande, ma che però ha il grande vantaggio che mi ha licenziato due volte, grandi, un genio. E invece lui mi licenziò a rate, scusate, mi licenziò a rate, e ogni volta con dosi sempre più massicce di anestetico, che era whisky. Lui arrivava, io arrivavo lì, cioè, cosa mi farà oggi? Versava il whisky, io...
Poi dopo... chiedo la parola
per fatto... cioè, a nome anche della ditta del whisky. Appena vedeva che io vacillavo, mi diceva le cose più brutali, no? Che poi... Cioè, cose brutali. Lei è licenziato, cioè non è che siano no, peraltro no, non ho mai, no, devo dire che non mi ha mai detto una frase del genere, perché questa me l'aveva già detta Grandi, e lui in realtà faceva appunto la parte del buono, quindi, cioè, a fronte del licenziamento ci sarebbe un assegno, cioè era questa la parte sua, che era appunto, vicino al whisky, era la parte gradevole. Vabbè, questa era la prima cosa che mi lega a lui. L'altra cosa è che scrivendo questo libro Renzo si è reso conto che affrontava un tema che io andavo da tempo affrontando e dibattendo e di cui andavo scrivendo ogni settimana su 7, che era quello di Volta Gabbana. Volta Gabbana quindi è la cosa di cui io posso parlare, di cui ormai sono diventato un grande esperto e che devo dire mi appassiona, anche se è vero che non sono più gli anni del Volta Gabbana. Gli anni del Volta Gabbana sono stati quelli sostanzialmente, secondo il mio giudizio, quelli del maggioritario, dell'arrivo del maggioritario, un sistema di voto e di conduzione della politica che ha incarognito la politica italiana, che nessuno, io stesso non mi aspettavo. Io ero un favorevole al maggioritario, sono pentito, perché appunto ha incarognito la politica, ci ha trasformato in tifosi di Lazio-Roma, ha eliminato le sfumature, ha eliminato, questo per colpa mica soltanto del sistema, anche per colpa di alcuni protagonisti, per carità, di cui non farò il nome. Però sicuramente non ha reso facile il dibattito, non ha reso facile la comprensione, ha riuscito perfino in una un'operazione che ha dell'incredibile, cioè farci tutti quanti rimpiangere la Democrazia Cristiana. I bei tempi della Democrazia Cristiana, dove c'era democrazia. Vi ricordate alla bella televisione di Bernabei? E questo purtroppo è successo, e è successo anche che mettendo i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, che non è una maniera di dire, cioè che noi siamo buoni, loro sono cattivi, loro sono buoni, noi siamo cattivi. No, noi siamo buoni e loro sono i cattivi, su questo sia chiaro. Non è che è reciproca la faccenda. So benissimo che sono i cattivi e so benissimo che io sto tra i buoni. Però, certo, in questa linea di demarcazione, che idealmente è visibile nel Parlamento, nelle votazioni, si vota di qua o di là, questa linea non è una linea, non è un bel muro di Berlino. Il bel muro di Berlino, a proposito, no, è un ostacolino che molti saltano spesso e volentieri. Allora io sono andato alla ricerca di questi che saltano, sia intervistandoli sia parlando con loro, con altri di quelli che lo fanno. Cioè non è che tutte le persone che io ho intervistato sono di Volta Gabbana. Si è parlato anche di Volta Gabbana con persone che non sono assolutamente, cito uno per tutti, cioè il regista Pietrangeli non è l'ultima cosa che ti viene in mente che sia Volta Gabbana, anzi è una persona di una coerenza clamorosa. E quindi parlando con questa gente sono riuscito a fare una specie di schema, di tipologia. È interessante, perché poi dopo lo chiederemo a lui, è interessante vedere quali sono le caratteristiche che fanno sì che una persona sia Volta Gabbana e una persona non lo sia, o che fanno riconoscere un Volta Gabbana apparente da un Volta Gabbana reale. Lo dico perché poi, mentre facevo questa ricerca, è uscito perfino un libro, L'elogio del Volta Gabbana della Bianco, che sosteneva che il Volta Gabbana sono il sale della democrazia e che senza Volta Gabbana, se non ci sono in una società in cui non ci sono il Volta Gabbana, vuol dire che non c'è democrazia, e che è, in un certo senso è anche giusto, ma è come dire che se non ci sono gli assassini vuol dire che è una società falsa. È vero, in una società in cui non ci sono gli assassini la società è falsa, però non mi viene in mente di scrivere L'elogio dell'assassino. Cioè Volta Gabbana, per me, quelli che noi abbiamo individuato come Volta Gabbana sono persone moralmente riprovevoli, sono cattivi, sono tra i cattivi. Allora come facciamo a riconoscere Volta Gabbana? Adesso tu segna, perché devi capire se sto parlando di Anton, il protagonista del coso. Allora, Volta Gabbana è uno che va da A a B, ovvio. Ognuno di questi parametri non è valido in assoluto, si devono combinare. Cioè uno che va da A a B non è un Volta Gabbana solo per quello, però è necessario che vada da A a B per essere un Volta Gabbana. Il che è vero fino a un certo punto, perché per esempio anche alcune persone che rimangono ferme in A sono sostanzialmente dei Volta Gabbana. Facevo prima l'esempio, uno che è comunista, succede Budapest, capisce che Budapest è una delle più grosse ignominie dell'umanità e rimane in A, è un Volta Gabbana lo stesso. Cioè non, però insomma diciamo che grosso modo bisogna andare da un punto A a un punto B possibilmente opposto. Seconda caratteristica, deve farlo per interesse. Allora deve farlo per interesse perché o è venuto a mancare l'interesse nel punto A, o perché c'è un interesse maggiore più interessante per lui nel punto B, quindi o per cessato interesse o per nuovo interesse in punto B. Questo è importante perché se manca la caratteristica dell'interesse, vabbè, insomma, sì, è un Volta Gabbana anche un po', cioè, ha cambiato idea. La famosa frase che io contesto sempre a tutti i miei intervistati, che è soltanto un cretino non cambia idea, mi pare una delle più grosse stupidaggini che vengono messe in giro. Cioè, può essere che uno che non cambia idea è un cretino, ma può anche essere che non sia cretino, cioè non mi pare una giustificazione abbastanza cretina. Terza caratteristica è la velocità. Un Volta Gabbana, cioè uno che sta nel punto A durante l'università,
e in punto di morte, nel punto B, non è un voltagabbana, ci ha messo troppo tempo sinceramente, non è, è uno che ha fatto successive meditazioni e il suo percorso è talmente lento che possiamo pensare obiettivamente che sia una caratteristica, una che abbia delle motivazioni valide. Ecco, la quarta caratteristica è che queste motivazioni ce le deve dire, nel senso che del volta gabbana privato non me ne può fregare di meno, nel senso che se io scopro che il mio fornaio una volta era fascista e adesso è comunista, pazienza, il valore di testimonianza del fornaio è minimo e quindi non me ne frega niente, non gli chiedo spiegazioni, poi alla fine posso anche chiedere spiegazioni se sono amico del fornaio, però se un signore viene eletto con i voti della destra e appena viene eletto passa a sinistra, siccome è un eletto deve spiegare, gli sarà molto difficile spiegare, ma comunque potrebbe convincere, spiegare è fondamentale. L'altra cosa, l'ultima caratteristica che rende, che non è una caratteristica del voltagabbana ma lo rende particolarmente odioso, è che una volta che è passato da A a B si volta indietro e comincia a sparare su quelli che sono rimasti in A, e questo è giusto, è logico, perché bisogna assolutamente giustificare se stessi, quindi siccome stare in A era diventato insopportabile perché A era una posizione occupata da gente che non valeva la pena neanche di frequentare, bisogna subito sparare contro i suoi amici, gli ex amici, per far capire che quella era una posizione assolutamente sbagliata, in malafede, possibilmente in malafede, gente che non vuol capire che, come va il mondo, e se non spara comunque fa il maestrino. Per far capire che cosa intendo per maestrino, pensate a uno dei classici voltagabbana, il terrorista pentito. Cioè, ci sono tanti terroristi che sono pentiti, lavorano, come si dice, nel sociale, fanno parte di cooperative di aiuto agli handicappati, benissimo. Poi ci sono i terroristi pentiti che e fanno i poliziotti, improvvisamente fanno i poliziotti, non è che fanno più l'analisi degli loro errori, fanno l'analisi degli errori degli altri e si comportano molto peggio. Come voi sapete, i terroristi pentiti sono i peggiori poliziotti che esistano. Allora, la mia domanda a questo punto, io posso anche dire la mia opinione sul libro di Renzo. Renzo ha scritto un libro in cui il protagonista è Anton, che è un signore. Prima parlando con lui ho fatto un errore, ma era significativo, il 68, lui mi ha detto no, ma che 68, non era, è la precedente, però insomma è un 68, tanto per capirci, no? Cioè, non, è un signore che da giovane è un grande idealista puro, duro, di quelli che, per i quali bisogna cambiare il mondo, eccetera, per me, ripeto, sono i 68, e nella sua vita cambia e fa esattamente tutte le cose che rimproverava agli altri di fare. Lo fa di nascosto, non è che diventa fascista, non è che diventa berlusconiano o diventa liberal come si usa adesso, però è quello che a me sembra di poter definire un voltagabbana morale. Se uno da giovane ha sempre sostenuto che i corrotti fanno schifo, se poi è un corrotto o un corruttore, beh, qualcosa è cambiato nella sua testa. Può darsi che ci siano altri voltagabbana anche nel romanzo, nel senso che si potrebbe definire anche Marco, un sindacalista che invece è una figura molto eroica nel romanzo, il sindacalista che ha rifiutato un posto da grande mega dirigente nell'azienda nella quale lui faceva il sindacalista, e lo rifiuta e fa una gran figura perché per difendere i diritti degli oppressi, dei suoi compagni, eccetera, eccetera, rifiuta questa cosa che gli veniva chiesta chiaramente perché era un sindacalista rompicoglioni, però poi alla fine si scopre che lo ha fatto per una certa forma di interesse, che è la codardia, aveva paura. Ecco, quello per esempio è quello che io intendo dire per voltagabbana che sta fermo, no? Rimane li fermo, però in realtà un certo tipo di interesse, forse lui non è d'accordo, ma insomma comunque io l'ho letta così. E poi c'è un bel corruttore, un bel corrotto che è l'assessore, che quello lì è una bella figura, se vogliamo, una figura che ci ha abituato un pochettino. Ecco, io credo di poter aver dato un contributo per creare un quadro. Adesso non parla Renzo, parla Pasquale, però dopo che ha parlato Pasquale e forse anche dopo che ha parlato Renzo, io vorrei che, come dire, rispetto a questo schema che ho disegnato, che Renzo ci desse una mano per collocare, no, nelle caselle sia Anton che gli altri e vedere da che parte sta. Grazie.
Il romanzo di Modiano, per entrare nel dentro proprio la storia, fa venire in mente tanti romanzi e poi però quando uno si mette a leggerlo e si trova a percorrere le varie strade, qualche volta trovandosi di fronte a un vicolo cieco, pensando che gli esiti sarebbero stati in un'altra direzione, insomma è una di quelle narrazioni complesse di fronte alle quali non esiste un solo modello a cui rifarsi. Dico per il lettore, tutti i lettori hanno in mente un romanzo, vuoi il romanzo precedente, vuoi il romanzo ideale, vuoi un romanzo inesistente, un modo tipo di giudicare, di fronte al quale si misurano e misurano ogni volta ciò che stanno ciò che sotto i loro occhi scorre, diventa in qualche modo realtà, perché una delle qualità di ciascuno che si pretende, che un lettore pretende da un romanzo, è proprio quello di farlo entrare in una realtà nuova, diversa, appunto fittizia, virtuale, ma proprio per questo, mentre lo legge, nella sua mente reale. Mi è venuto da paragonare proprio, come dire, di pensare leggendolo alla dimensione del tempo, prima di tutto, cioè questo modo di usare il tempo quasi come togliendogli da una parte, dandogli tutta la sua scansione realistica, cioè le cose avvengono passo dopo passo, ma in realtà col trucco e col gioco della malattia, del rapporto con se stesso, determinato da un fatto traumatico, violento, appunto come un infarto, che tra l'altro viene descritto anche in una maniera un po' conturbante, che ti colpisce, che in qualche modo ti prende, anzi ti impedisce di scorrere nella lettura come invece le parole sembrano incitarti a fare. Dicevo, gli toglie questa dimensione del tempo, perché tutto quanto viene rivisto due volte, tutte quante viene rivissuto due volte, le stesse scene si ripetono viste da un altro punto di vista. Non solo, non sappiamo se i due punti di vista hanno dei tempi diversi, se anche il terzo tempo, che è quello del punto di vista delle cose pensate, no? Non sia a sua volta come in un romanzo appunto di fantascienza, nel quale tutto si svolge in una dimensione mentale, non sia il tempo vero del romanzo. Questo perché un po' queste riflessioni così epidermiche, se volete, ma proprio sul modo con cui il romanzo è composto, vanno, come dire, in qualche modo, per certi versi, come lettore, ecco, io solo questo come tale mi propongo qui, mi hanno in qualche modo disturbato. Cioè, ero abituato ai romanzi di Modiano di un altro tipo, quasi c'era una certa coincidenza fra il Modiano che ho conosciuto io sul mondo del lavoro, quando licenziavo lui, non è riuscito a licenziare me, non so se e che quindi in qualche modo mi sembrava, siccome di Modiano mi ero fatto un'idea nel mondo del lavoro, questa idea in qualche modo corrispondeva, se volete, a quello che i romanzi, soprattutto i due che mi ricordo meglio, che sono La risorsa umana e L'inganno degli dei, No, in cui il mondo, diciamo così, del lavoro, se volete rivissuto in una maniera fantastica, narrativa, secondo gli stilemi del romanzo giallo, no? Piuttosto che appunto della tranche de vie aziendale, che entra sempre, che entrava in maniera determinante, che era anzi il motore di questo, ce n'era appunto l'escamotage, se qui l'escamotage narrativo, il trucco narrativo, il marchingegno narrativo è quello appunto del doppio, della doppio vissuto, del doppio viaggio, no? Un po' come in un famoso romanzo di Solbero, del doppio viaggio del protagonista che aveva il problema di dover rivivere due volte la stessa cosa per poterla raccontare, perché la prima volta con l'amante, la seconda con la moglie. Qua in qualche modo no, questo modello si ripete, perché qui è un romanzo di moglie e di amanti, anzi è fitto e pieno, e poi l'esito finale a cui potrebbe ironicamente riferirsi il titolo del romanzo La disattenzione è una storia appunto che ha a che fare proprio con la condizione, se volete, dell'amante, la condizione della compagna, il rapporto che si stabilisce fra un uomo e una donna, e che all'apparenza in quel momento sembra il motore di tutta quanta la vicenda. Però mi proprio avevo pensato quasi di immaginare questo romanzo, il modello era un racconto di Borges, come se fosse stato vissuto in un istante solo, cioè come se improvvisamente in un attimo solo uno riuscisse a rimettere a posto, quasi per incanto, proprio nel momento in cui sta per morire e altre soluzioni non ha, a mettere per incanto tutte le tessere nella loro posizione e quindi a risolvere il problema della sua vita. E qual è il problema di una vita? Il problema di una vita è di giudicarla, di vederla, di capire il tempo nel quale è stata vissuta. E Anton in qualche modo è questo. La disattenzione del titolo, che a me piace attribuire alla parte finale, lì quando la storia implode in una tragedia morale, se così possiamo dire, o in una farsa etica, insomma, in cui si scopre appunto che tutto il successo poi del protagonista, il modo con cui lui è riuscito a superare la vita, a essere un voltagabbana, e qua mi permetto non di dissentire ma di aggiungere però in funzione critica, e non è solo un voltagabbana, addirittura nella scena finale, in quella che, come dire, io valuto come punto di arrivo di tutte le storie, anche questo bisogna dirlo, dal punto di vista dell'analisi che sto cercando di fare, le storie vengono costruite ciascuna per conto suo come in un romanzo classico, e ciascuna cammina verso un'unica direzione prendendo strade diverse, sotterranee o emergenti, ma insomma in ogni caso procede verso, e verso che cosa? Verso che cosa? Verso il momento in cui si scopre che, come dire, il mondo, c'è questi elementi di corruzione convergono, la storia dell'accendino, la storia della cosa, improvvisamente il protagonista infartuato, quello che ha rivissuto in maniera, anche se volete, vantandosi in qualche modo dei suoi misfatti esistenziali, per esempio c'è tutta la parte, me la sono andata a rivedere i nomi, vantandosi insomma tutto il rapporto con Corinne, appunto la moglie di Alex, cioè l'idea del rapporto con i ricchi, l'idea di avere qualche cosa che non gli spettava, che è un po' la caratteristica di tutti quanti questi personaggi. Arriva alla fine in cui, come sapete, si scopre che tutto il suo successo, tutta questa sua capacità di essere un maestro, no, della pubblica relazione, di far approvare, di far approvare, cioè in realtà dipende dalla sua compagna, la quale in realtà usa un solo sistema, e che è quello appunto che normalmente serve per definire appunto la più antica professione del mondo, cioè la moglie praticamente si prostituisce, la compagna si prostituisce, e lui non lo sa, all'interno del suo mondo, e questa è la cosa più grave, quello che in realtà ci fa pensare che l'infarto gli sia venuto per questo, all'interno del suo mondo, per fargli ottenere i grandi vantaggi dagli appalti, dal meccanismo, no, che ha messo in piedi e che gli dà fama, denaro e posizione. In quel momento lui si accorge che proprio questo denaro è un denaro ottenuto attraverso una semiprostituzione, la sua posizione sociale in realtà è inesistente, perché il giudizio su di lui passa attraverso la funzione che lui fa svolgere alla moglie. Gli dirà appunto il suo amico: ma tu non lo sai come, sei tu in realtà il prossimo,
noi pensiamo, ed è per questo che il meccanismo ha funzionato finora, che sia tu l'istigatore, e in realtà non solo ne sei consapevole, ma hai immaginato questo meccanismo. E invece noi alla fine del romanzo scopriamo che appunto il personaggio peggiore, il personaggio meno caro al lettore come all'autore, il personaggio insomma più disprezzabile in tutta quanta la storia, in realtà è anche un grande e sommo ingenuo, quasi imbecille, no? Il quale non si è accorto di quello che, della macchina che aveva messo in moto e del motivo per cui funzionava. Ora naturalmente, ripensando anche all'altro romanzo di Modiano, io non so se l'operazione è riuscita, ma naturalmente un lettore del nostro tempo ha dei parametri. Io voglio usare un parametro altissimo, quasi, appunto, mi dispiace per Modiano, inarrivabile, ma nel quale però col quale però lui in qualche modo, dando questo titolo alla disattenzione, ha voluto misurarsi. Non so se consapevolmente o inconsapevolmente, o se l'ha fatto fin dall'inizio pensando a questo prototipo narrativo italiano, che appunto è Gli indifferenti di Moravia, cioè i personaggi degli indifferenti sono anch'essi abbastanza riprovevoli, un po' schifosi, mi ricordo Leo Merumeci, appunto. I meccanismi che sovrintendono i loro rapporti sono meccanismi degradati, e Modiano ha appunto l'attenzione, non la disattenzione, di definirli anche, appunto, di chiamarli a un certo punto del romanzo addirittura disattenti. Ora, effettivamente, e quindi questo mi sembra che è la parte più riuscita. Certo, sconsiglio, non lo dico adesso, cioè quando uno che legge libri, sia perché gli piace leggere, sia perché in qualche modo poi lo fa anche per, non come esclusiva professione, ma insomma in qualche modo poi anche per questo, ma certamente il libro l'ho letto perché non l'ho letto con un atteggiamento professionale, ma quando capita di leggere lo stesso autore e seguirne, diciamo così, i passi, è il critico, la persona che si mette dall'altra parte, che diventa più furbo. Sconsiglierei l'uso sempre dello stesso critico, no? Lo dico perché ne vede immediatamente i trucchi, ne vede subito le ripetitività narrative, vede come risolve i vari problemi che gli si pongono. Ed effettivamente, se questo romanzo a me mi ha lasciato forse meno, con molti più dubbi dell'altro, di quello precedente, è proprio per questo, proprio perché il narratore, lo scrittore, appunto, ecco quello, il passaggio, insomma, Modiano smette di raccontare, diciamo così, i materiali che fanno parte della sua esperienza diretta, e quindi perde un po', se vogliamo, contatto con la materia del suo racconto, e affronta invece e sceglie di entrare nell'ambito, nel mondo, diciamo così, della realtà che è tutta nel suo complesso, no? Realtà politica, abbiamo appunto alcune scene si svolgono, appunto, ricordano e citano appunto il 56 in Ungheria, no? La corruzione, il Tangentopoli, e forse il tema che sottostà, come dire, la trama della realtà che si affaccia di volta in volta come un fiume carsico nella trama invece inventata, anzi ne è forse la ragione ultima. I disattenti sono gli uomini Tangentopoli, che sono qualcosa di diverso dagli indifferenti. La disattenzione rispetto all'indifferenza, così come agli indifferenti che Umarà ha voluto tratteggiare, è qualche cosa che ha a che fare, questo sì, la ragione Claudio, ha a che fare con la morale e col modo con cui si pensa di vivere la propria vita. Qui si è disattenti, cioè si è disattenti per tutte quelle cose che una volta rappresentavano un limite, che una volta rappresentavano un imperativo categorico, che una volta erano come dire, un barometro della vita morale, quindi della vita civile, quindi della vita sociale, e che adesso invece di fronte a queste cose si rimane in qualche modo disattenti. Questa disattenzione entra talmente in profondità che attraverso questo doppio viaggio di Anton noi la percepiamo in tutta la sua come dire, forza degradante, come ci fosse un procedimento negativo, non virtuoso, anzi l'esatto contrario, cioè questa disattenzione, cioè l'essere disattenti genera, appunto, provoca, determina proprio tutte quelle condizioni di malessere che poi il romanzo cerca di descrivere e bene descrive. Io non ho cercato, al contrario di Claudio, di rimanere dentro il romanzo perché mi sembrava più come dire più mi sembrava giusto entrare nel merito delle scelte che ha fatto Modiano in questo suo quarto romanzo. In qualche modo è difficile dare dei giudizi globali e totalizzanti, ma in qualche modo a questo punto Modiano è costretto a passare dalla condizione di chi racconta un mondo nel quale, come dire, ha vissuto, alla condizione di scrittore vero e proprio. È successo, insomma, succede. Modiano fa parte di quella categoria di persone che uno, quando le incontra prima, non sospetta mai che diventeranno degli scrittori. Proprio è l'ultima cosa che gli viene. E quindi dopo ci si pone il problema se loro lo pensavano segretamente, e forse te l'hanno anche detto, ma tu lì stavi pensando a cercare di spuntare il primo contratto o un rinnovo di contratto o qualche altra cosa del genere. E quindi da questo punto di vista questo non crea, non è che gli scrittori che sono diventati scrittori da bambini, appunto abbiamo citato prima Moravia, che ha cominciato subito dall'inizio, insomma, cioè facendo il primo romanzo bellissimo all'inizio e poi da allora sempre continuando a fare lo scrittore, peggiorando pochissimo sempre, ma leggermente peggiorandosi lungo una lunghissima carriera. Ci sono altri scrittori che scrivono un solo libro, pensate a quello che è stato il caso di Gesualdo Bufalino, e a tutte queste persone io pensavo, o pensate appunto agli scrittori che non che hanno anche sì, come dire, che lasciano incompiute le loro opere, i cui effetti si scoprono appunto dopo che sono morti. Un altro scrittore che a me piace ricordare qua, cioè proprio che nessuno immaginava che fosse uno scrittore che scrivesse, è di un libro che amo molto, che è bellissimo, che però dal punto di vista del contenuto è diverso, non c'entra niente. Certo, c'erano i veleni dell'esistenza umana anche lì, che sono i libri di Satta, no? Appunto, lo straordinario giorno del giudizio. Bene, tutto questo è quello che il libro di Modiano mi ha fatto venire in mente, e me l'ha fatto venire con una, come dire, con una idea che davvero in questo passaggio, diciamo così, dalla narrazione di un'esperienza conosciuta, il mondo delle aziende, appunto, no? con le loro nella quale anche un lettore come me aveva più facilità a identificarsi, al passaggio invece al mare magnum del raccontare la realtà che ci circonda, e questo è un romanzo che si pretende un romanzo di un'epoca, che è un romanzo che pretende di dare un giudizio sul mondo che lo ha visto, che gli ha fornito, no? I meccanismi, le trame, le idee, le culture negative e positive, i valori. Tanto è vero che, se non sbaglio, inizia proprio parlando di secolo scorso, no? La metà degli anni Ottanta, e aggiunge e sottolinea che gli anni Ottanta, che per noi, diciamo la verità, non sono il secolo scorso, il secolo passato tuo, non è l'Ottocento, diciamo la verità, siamo uomini del Novecento, non del
Duemila. No, io fatto puramente...
No, ma è significativo, è come dire, guardate che questo che stiamo per raccontare è una storia che racconta l'epoca nel quale è stata fatta, e l'epoca era la fine del 1900, gli ultimi vent'anni del 1900. Un po' dicevo, quindi Ecco, in questo passaggio, se mai, se una cosa mi ha colpito è proprio la capacità di far seguire in tutto il romanzo una propria vita autonoma. I personaggi sono tutti ricostruibili al di là del romanzo, ai personaggi che racconta, da Anton a Marco, anche alle comparse, come appunto Corin, che mi ha colpito moltissimo, perché è stata bellissima, oltre che ricchissima. Grazie.
Io credo che il compito mio sia di, oltre che rispondere a alcune puntuali domande, sia un po' di dire qualcosa che è dietro al romanzo e dire un po' come è nato. Partirei da questo e poi se no, attraverso questo discorso non darò delle risposte, cercherò di dare delle risposte puntuali. Dunque, questo romanzo è nato 10 anni fa, io l'ho scritto nel 91-92, è uscito 10 anni dopo per vicende casuali editoriali, ma questo fatto ha poi un'importanza, ha dei riflessi sul finale del romanzo. Tu, Chessa, hai detto giusto, in effetti io in questo caso ho cercato di uscire, sono uscito, però ho tentato, come dici te, sembra anche che in realtà non ci sia riuscito, non ci sia riuscito molto bene.
Allora diciamo che io non ho detto questo, non ci sei riuscito come Moravia, per esempio, questo lo posso dire.
Questo ho detto io. Sono uscito dalla realtà che mi era più nota dell'azienda, anche se io su quei romanzi non facevo un discorso aziendale. Per il primo, per esempio, certo era ispirato all'azienda, ma era un discorso sul potere e quindi era quello di ipotesi di giustizia. E quello che a te è piaciuto di più, Inganno degli dèi, era un discorso che partiva dall'azienda, ma in realtà poi parlavo anche proprio di questa enorme nuvola di fumo in cui prospera o prosperava la e-economy, l'economia virtuale, di cui in fondo preconizzavo il flop che è accaduto nel 2001-2002, il romanzo era ambientato nel 2008. Però ecco, quindi voglio dire, era un discorso che era sì, partiva da un esame introspettivo dell'azienda, ma ho cercato sempre di allargarlo su dei temi un pochino più ampi e un po' più universali. Qui io non credo che, qui parlo della mia generazione, la disattenzione è la colpa, secondo me, della mia generazione. Quando io l'ho scritto 10 anni fa, aveva un altro titolo, proprio perché la disattenzione, che mi era piaciuto, l'avevo pensato, avevo paura di usarlo, perché appunto era troppo simile, non volevo scimmiottare Moravia, e quindi sapevo di non potermici accostare. L'avevo chiamato La Volta di Anton. E ora lo devo spiegare, perché lo posso anche dire, tanto il biglietto d'invito che avete ricevuto dice alla fine come finisce, e quindi ormai non, poi non è un giallo, si può anche dire. Il libro finiva diversamente a suo tempo, e ora spiego perché. Dunque, questa è la storia della mia generazione attraverso questo personaggio emblematico, che in un punto di morte, o presunta tale, perché poi in realtà il primo assalto non era affatto un infarto, ma lui credeva di averlo subito, e quindi rivede la sua vita. Però con suo terribile disappunto e angosciante, tanto lui non sceglie i ricordi della sua vita, ma si trova di fronte in questa mente, gli appaiono solo i ricordi dei suoi tradimenti, dei suoi abbandoni, dei suoi voltagabbanismi, della sua, ripeto, allontanamento da quello che era stato il messaggio politico e morale, soprattutto, che gli aveva dato suo padre, che era un vecchio operaio comunista. E lui è talmente angosciato da questa, da questo susseguirsi di tradimenti, ipocrisie, cattivi insegnamenti dati al figlio, che preferisce ritornare nella realtà che è quella che tra pochi secondi sarò morto, piuttosto che indugiare nel subire questa valanga di ricordi, di appunto di mancanze, di carenze. E poi lui scopre che non sta per morire, però dopo qualche attimo di giustificata gioia quasi istintiva animalesca, per scoprire che era vivo, che non aveva avuto un infarto e quindi avrebbe continuato a vivere, lui ormai questo magone, di questi ricordi terribili, non se ne libera più. E allora decide, sente che in quel pomeriggio non avrebbe potuto fare altro che cercare di rimettere a posto le cose e di cercare di ricrearsi una sua credibilità, perché la sua vita non poteva essere solo questo mucchio di ricordi di brutte figure, diciamo. E insegue tutti i personaggi e rivive per la terza volta la sua vita in alcune circostanze, perché la rievoca lui ricordando questo incubo. In alcuni casi, anche non voluti, gli capita di dover rivivere la terza volta, però ogni incontro si traduce in un ulteriore appesantimento. Invece mette a posto le cose e gli vanno tutto peggio. Lui non cerca la verità, lui fugge dalla verità, lui cerca l'assoluzione e vuole una soluzione anche intelligente, una soluzione non bonaria come gli darebbe qualsiasi parroco dopo una confessione. No, vorrebbe proprio essere riabilitato, e invece non ci riesce, perché la sua vita effettivamente è quella di un Volta Gabbana con la V maiuscola, perché non è un Volta Gabbana che è passato da un'idea all'altra. Lui ha proprio ha cambiato, ha tradito il nocciolo della sua esistenza, il messaggio che aveva ereditato e che aveva fatto finta di seguire e poi opportunisticamente nel tempo aveva abbandonato. Alla fine di questa giornata, abbastanza nella mia intenzione, penso di averla anche un po', insomma, riuscita a creare abbastanza angosciante e terrificante, lui tornava a casa e l'indomani lo trovavano finalmente morto. Questa era la fine del libro, come l'avevo scritto 10 anni fa, perché la morte, certo, da un certo punto di vista, formalmente è una soluzione peggiore, no? Però dal punto di vista del problema etico, siccome lo ritrovavano morto l'indomani quasi col sorriso sulle labbra, tanto che i portantini dicono: non abbiamo mai visto un giovane morire di infarto con una serenità tale nel volto. Ecco, quello voleva dire che lui era cambiato, aveva capito, se avesse vissuto sarebbe tornato a vivere secondo certi ideali che invece aveva abbandonato. Quindi in un certo senso era più ottimista. Passati 10 anni, francamente, scoperto dopo che la biografia di questo personaggio somigliava moltissimo a quella di Chiesa, che io quando ho scritto non c'era stato tangente dopo, però l'avevo scritto perché mi ero domandato come mai in soli 40 anni ci potesse la società italiana, insomma la gente, potesse essere cambiata così radicalmente rispetto a quelli che erano i valori che si erano conquistati. E quindi lui rappresenta, infatti lo dico all'inizio, talvolta la storia è nella vita di un uomo. Io ero rimasto stupefatto e abbastanza sconvolto, ecco perché non credo di essere uscito da una realtà conosciuta, come tu dici, quando sono uscito dall'azienda, perché questa era una realtà non aziendale, però era la realtà della società in cui mia azienda. E allora io dicevo: ma come abbiamo fatto in 40 anni a diventare così diversi da come eravamo stati, come dire, preparati ad essere? E allora in quel momento, attraverso la morte, mi era parso quel tipo di morte, quella morte, di dare un messaggio di speranza che ci poteva essere una ripresa, no? Francamente 10 anni dopo sono meno ottimista, e allora io ho fatto finire che lui l'indomani mattina si alza e riprende la vita esattamente come prima, e si rimette, perché tu a un certo punto citi il discorso della moglie che è la causa del suo grande successo. In realtà qui forse un po' esagero, è una concausa, perché lei si lavorava in persone, però lui sapeva poi mettere in piedi, insomma. Ecco, lui, c'è un fatto abbastanza emblematico che...
Cioè, ti ha preso la mano, ma ti posso garantire, era più importante di lui.
Vabbè, so che sei in dettaglio. Comunque, insomma, ecco, questo è un po' di...
Tu che la conoscevi.
Per cercare un po' di dire il Volta Gabbana, ecco, lui, secondo me, appunto, è un Volta Gabbana a 360 gradi, per usare il suo termine, perché proprio non limita a un aspetto politico, a un aspetto di... proprio lui abbandona totalmente il nocciolo del messaggio del padre, con cui poi lui litiga a un certo punto, essendo morto, perché dice sì, era facile essere coerente ai tempi tuoi, perché era talmente brutta l'altra, gli altri erano talmente mostruosi, il nazismo, che insomma anche rischiando la vita... personaggio qualunque, è un uomo mediocre, un uomo come tanti altri. E qui poi tu hai molte fattispecie. Lui è uno, per esempio, che dice di non essere mai cambiato, no? Lui continua anche col figlio, gli dice no, ma io sono sempre le mie idee, so sempre da che parte, se c'è una rivoluzione, in quale trincea mi devo schierare. Beh, il figlio dice sì, tanto per dire non c'è, però in realtà, ecco, lui è uno di quelli che crede di non essere mai cambiato, e che invece sono...
Cioè, questa è una caratteristica tipica del Volta Gabbana, sono cambiati gli altri.
Sì, lui, io non ho, beh, però forse ora non so se ho parlato a lungo. Comunque il discorso, ecco, è un io faccio questo processo così alla mia generazione, l'accuso di, ecco perché disattenzione, perché poco alla volta, inavvertitamente, senza una drastica contestazione o rifiuto di qualcosa, ma così, forse la causa di questo nella mia generazione è stato il piatto di lenticchie che ci ha comprato, è stato il possesso delle cose. Noi siamo stati poveri da ragazzini, abbiamo avuto un vice a Roma le toppe al culo, abbiamo sofferto abbastanza la fame, chi più chi meno, siamo stati veramente poveri, e allora avere le cose, avere... lui a un certo punto in macchina si arrabbia con se stesso, sta al centro, dice ma porca miseria, perché piglio la macchina, vado da qui a lì, fare 20 volte prima a piedi, poi dice sì, però da ragazzo l'ho desiderata tanto. Ecco, quello rivela questo che a noi ci ha un po', diciamo così, ammaliato. E poi l'alibi, in parte sincero senz'altro, in parte no, di dare ai nostri figli quello che non avevamo avuto noi da bambini. Questa è stata, secondo me, la cosa che ci ha fatto distrarre. Non abbiamo commesso colpe terribili, però ci troviamo, francamente, giorni fa è uscito studio del Censis sulla situazione sociale dell'Italia, ed è uno scenario francamente non molto dissimile da quello che io ho tentato di descrivere. E se mi è permesso dire qualcosa di una generazione successiva alla mia, che qui non c'entra niente nel libro, che è appunto ambientato negli anni 80, quindi non si riferisce a un partito piuttosto che a un altro, Ecco, i sessantottini, secondo me, invece, il loro piatto di lenticchie è stato il potere, più che i quattrini. Questo è tutto sbagliato, insomma, secondo me è un'opinione, per che pare quello che pare. Ecco, qui ho cercato di descrivere quest'altra cosa che ritengo mi sia nota, tanto quanto l'azienda, però certo ha allargato lo spazio su un panorama più ampio.
Tu dici che non abbiamo commesso una colpa terribile, però poi descrivi un essere ignobile, scusami, non è vero che non sembra ignobile, cioè, certamente se tu lo vedi da fuori è un signore se tu lo vedi da fuori nel momento in cui tu lo descrivi
però non abbiamo fatto guerre, non abbiamo fatto stragi, da quelli prima ci hanno delle colpe.
Però questo è il problema. Anton poteva essere tranquillamente un criminale guerra, no? Sia comunista che nazista,
sì, uguale. Certo.
Poteva essere viceversa dall'altra parte un eroe, cioè le condizioni sono cambiate. Mi sembra che forse uno dei motivi per cui invece questo romanzo presenta questo aspetto che dicevo io, appunto, di romanzo di un tempo, sia proprio questo, cioè le prove a cui il mondo ti sottopone sono prove che generano, no? Porto, come dicevo prima, non c'è un ciclo virtuoso. Paradossalmente, nella generazione che dice quella precedente, che ha fatto le guerre, da una parte appunto c'erano dei cicli negativi e da dei cicli positivi, cioè c'erano in qualche modo qualcuno che nelle condizioni peggiori dell'esistenza di un uomo trovava motivi, ideali, e anche li perseguiva e li raggiungeva, capisci? Altri che invece al contrario perseguivano il massimo della direzione umana. Naturalmente, come tu sai, la vita non è così. Anche allora le ombre erano le zone grigie erano più grandi delle zone bianche o nere, delle zone in luce, delle zone in ombra. Però invece qua è proprio, come dire, la realtà che determina questa condizione, cioè l'impossibilità di essere eroi. Non vale la pena nemmeno essere eroi, no? Allora qua subentra un altro argomento, nel quale però forse dovrei criticare pure Claudio per l'accezione moralistica, nel senso appunto deteriore, che dà della parola Voltacabana, perché lui dice sempre la Voltacabana è una condizione oggettiva, come descrivere un teorema matematico, salvo che è stronzo, salvo che è figlio di puttana, salvo che è un disgraziato, salvo che è un delinquente, cioè mentre lo esamina come un modello matematico, poi dopo alla fine ci mette appunto il giudizio, perché altrimenti non avrebbe senso nemmeno il discorso, non avrebbe senso nemmeno, intendo dire, dal punto di vista proprio più ortodossamente giornalistico, no? L'idea di perseguire, di cercare questo personaggio, di trovarlo, di viscerarlo in tutte le sue varie dimensioni e stanarlo lì anche dove si nasconde, si traveste o ecco, questo è un po' l'aspetto, per questo intendevo dire io, uscire dal mondo dei meccanismi conosciuti, no? Far muovere i sentimenti umani più profondi attraverso una realtà che in qualche modo ti sfugge, perché è la realtà del mondo, in questo senso dicevo tu. Un conto è riprodurre, parlare del potere, ma riproducendo come emblema, come meccanismo, un modello aziendale, per esempio, no? Che ti era perfettamente conosciuto, nel quale, ripeto, il tuo lettore ci si ritrovava, nella fattispecie in questo caso io. E un conto è invece dire e prendere il proprio tempo e pretendere di metterlo dentro un romanzo. Questo era appunto il pregio, diciamo così, del racconto, e appunto anche le insidie che esso presenta. Rivendicherei io questo aspetto, anche in qualche modo, è fatto bene a cambiare il finale. No. Anzi, ci aggiungo di più, c'è un dato di realtà di fronte al quale bisogna riflettere. Attenzione, no, che
è una cosa di fronte alla quale non, ovviamente non sto dall'altra parte, anzi sto dalla parte appunto di Modiano. Attenzione che un mondo senza, appunto, senza guerre, no? Per fortuna senza eroi, alla fine presenta insidie altrettanto grandi. Cioè, se una lezione ideale dobbiamo trarre appunto da questo discorso è, credo, proprio questa. Non è vero che se non se la realtà non ci costringe a essere eroi, non dobbiamo tenere un comportamento, no, che abbia, che sia radicato nei valori. Certamente allora uno può rispondere, dice, vabbè, perché è facile dire e individuare il voltagabbana, criticarlo e sceverarne tutti i suoi aspetti, e spogliarlo appunto di tutti i suoi orpelli ideologici, morali, etici, eccetera, 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 eccetera. Però è anche poi difficile trovarlo nella realtà così com'è, perché conosco l'esempio che tu hai citato, poi tanti voi intervistati, appunto Pietrangeli, che sicuramente, diciamo così, non è un voltagabbana, ma no, quando trovo qualcuno, se mi ricorda quei tempi, mi chiede che ha fatto Pietrangeli, che non lo sa, perché poi non appare, no? Non è famoso. Pietrangeli fa il regista del Costanzo Show. Pietrangeli è l'autore della canzone Contessa di Cotù. Non lo sto dicendo per spiegarlo, sto ricordandolo a lui. E quindi, da questo punto di vista, come dire, in una logica matematica è un voltagabbana pure lui, è la sua condizione etica, è il modo con cui fa le cose che a te, con l'affezione verso di lui, ma se non è il caso lo conosco, quindi è il modo con cui fa le cose che te lo, non te lo fa mettere nella categoria dei voltagabbani, no? Però di fatto oggettivamente potrebbe essere, ecco perché dicevo, allora lui ha una, diciamo, nel personaggio, no, no, nel romanzo,
no. No, ma ha ragione, lavora per
Costanzo, lavora per Canale 5, lavora fa il Costanzo Show da 20 anni, e diciamo così, non rinuncia a farsi pubblicità tutte le volte che può, ha fatto cantare Contessa, che è la canzone del prima del 68, diciamo, delle proteste operaie di metà degli anni 60, che era precedente di poco, no? Già il 68, già il 67, 66, non mi ricordo, insomma. Quella che dice la fabbrica d'Aldo ha scioperato 3-4 stagioni, vogliamo avere salari più alti, no? Compagni dei campi dello vicino, prendete la fagna e pugnate il martello, no? Com'era? Poi c'è una canzone che istiga la violenza in maniera quasi plateale. Ed evidente.
Però parla, è l'epica.
Istiga la violenza in maniera plateale, ed evidente e letterale. Punto. Dopodiché possiamo dire che ha assunto altre parole, che quella violenza non è stata poi attuata secondo,
no, comunque adesso il problema,
però stavo dicendo, no, perché io volevo arrivare, altrimenti stiamo parlando d'altro. Questi personaggi in qualche modo hanno a che fare con questo, con la coscienza negativa di sé, perché non si riesce a essere come si vorrebbe essere, e quindi, come dire, il compromesso, e quindi la necessità di vivere in un mondo nel quale, e naturalmente all'interno di questo il meccanismo negativo, il ciclo virtuoso diventa appunto negativo, e no, si mangia le tue buone intenzioni e ti fa apparire, come dire, appunto, disattento.
Posso riprendere una cosa o due? Tu hai detto a un certo punto, appunto, che in questo mondo non drasticamente sottoposto a delle scelte drastiche in momenti di guerra o di rivoluzioni è più difficile, in effetti, mantenersi, diciamo, su certe possibilità di essere eroi. E questo è vero, io descrivo un mondo che mi sembra una palude, è una palude, ci si sporca tutti un po'. Però non è vero che non si può essere eroi, solo che l'eroismo non è quello che appunto ha l'assalto della trincea, ma l'eroismo è, c'è, la sua prima moglie è un personaggio, tra virgolette, eroico. Perché è una persona che nel quotidiano, senza grandi manifestazioni plateali, però nel quotidiano è coerente con le sue idee, vive coerentemente le sue idee, fa qualcosa del genere, tira su il figlio, che infatti suo figlio sembra apparire un bravo ragazzo, diciamo, tra virgolette, cioè uno serio, intelligente. E questo è l'eroismo della vita normale in epoche normali. Poi volevo dire un'altra cosa, mi è fatto venire in mente. Un mio amico poche settimane fa mi diceva: ma tu insomma in fondo perché tratti così male questo personaggio, no? Che è un attimo sgradevole, in fondo che male fa? Lui vive come tutti gli altri, fa quello che fanno gli altri, segue la corrente, non ha niente di insomma, non ha nessun tono, non è sopra un'ottava di nessuno, fa quello, vive come tutti. E io gli ho detto: certo, con questo ragionamento un tedesco degli anni 30 avrebbe potuto benissimo prendere a calci in bocca un ebreo, perché tanto facevano tutti così, anzi era persino suggerito dall'autorità. Quindi ci deve essere il punto in cui uno si accorge e prende coscienza e non è disattento. Ci deve essere un momento in cui ci si accorge. Marco gli dice, no? Dice: ma tu in fondo che colpa hai? Anche ammesso che tu oggi fossi nelle posizioni opposte di quelle da cui sei partito, quello che tuo padre insomma ti aveva insegnato, i nostri genitori, cioè, tu ti saresti spostato di 180 anni, ma in 30 anni. Tu lo sai che se cammini nel deserto tendi ad andare verso destra perché la gamba destra è un po' più forte? Tu in 30 anni, 180 gradi, vuol dire che ti sei spostato di un sessantesimo di grado al giorno. Tu hai degli strumenti così sofisticati da renderti conto di questi spostamenti? Sicuramente no. Però il problema è anche come quello della storia di Achille e la tartaruga. La tartaruga si muove, però alla fine, siccome si sommano le cose, raggiunge chi. E quindi, ci deve essere l'eroismo quotidiano e quello di chi capisce che a un certo punto, è chiaro che non si può vivere sul filo del rasoio, però c'è una soglia oltre la quale con un po' di attenzione si accorge che si sta andando effettivamente 180 gradi dall'altra. E questo è quello che lui non ha fatto, e questo è quello che...
Ma sai, il discorso dell'eroismo del quotidiano che è il grande eroismo nei confronti, cioè deve essere cosciente, non deve essere rinuncia, certo. deve essere l'eroismo del quotidiano, che è quello della moglie, hai ragione, è la cosa più difficile possibile in un momento come quello attuale, in cui l'eroismo non può essere che quello, perché le guerre non ci sono, fortunatamente. E l'eroismo della guerra o l'eroismo del santo è un eroismo di tipo adrenalinico, drogato, subito riconoscibile, faccio la grande impresa e mi danno subito la medaglia e parlano tutti quanti di me. Oggi basta che un giornalista vada in guerra e faccia un reportage tutti i giorni, diventa un eroe, invece sta facendo soltanto il suo mestiere. L'eroismo della gente comune, quello che non ti rende riconoscibile assolutamente, nessuno parla di te, è un eroismo di valore ma molto maggiore. Per questo il discorso che tu dicevi di Pietrangeli, adesso Pietrangeli tanto per capirci, cioè è un signore che facendo il regista in Italia non può che fare il regista per Berlusconi, è inutile che ce la meniamo tanto.
Ma prima sempre questo. Prima che questo fosse quasi ho cominciato è capitato che in quei film che era Borsico Leali, non l'ha così bene.
Sì, ma voglio dire. Cioè, anche Benigni lavora per
sì,
Berlusconi.
Ma c'è tutto un meccanismo. Infatti io
sì, però insomma, Volta Cabana è una cosa diversa.
Ripeto,
Volta Cabana,
non critico Pietrangeli.
Pietrangeli quando va nei luoghi a cantare, canta le sue canzoni, non quelle di Berlusconi. E per Berlusconi non fa altro che accendere e spegnere le luci. Cioè, il lavoro del regista televisivo è un lavoro tecnico. Potrebbe fare qualsiasi altra cosa da qualsiasi altra parte, nessuno mi contesterebbe.
Ma questo lo fa vedere sorridente, ma questo è un altro problema, hai capito?
È un po' difficile vedere è un po' difficile vedere Berlusconi che non sorride,
altrimenti si
ce l'ha stampato lì.
Cioè, voglio dire, mi sembra che nel riferito al romanzo, soprattutto io non voglio parlare dicevo un personaggio che tu hai citato positivamente, ma ci mettiamo tutti noi, compresi noi, no? Potrebbe stare tranquillamente posizione, messo sotto una certa luce, detto questo nome. Dicevo, questa è forse la forza del treccio di questo. E non ci sono, tutte le storie hanno questo aspetto, diciamo quasi, come di...
No, non sono d'accordo, i personaggi che
io
sono...
Io credo che questo qua, la disattenzione sia qualcosa di più, che non sia solo legato a un comportamento, legato alla realtà, di fronte al quale bisogna dare un giudizio complesso.
Vabbè, ma questo qui è pessimismo, che vuol dire? Cioè, la realtà fa schifo, quindi non possiamo per forza che essere così. Non è vero, affatto.
Ti sto dicendo.
Vabbè, ma voglio dire, questa è una realtà in cui ci si può comportare benissimo, bene. Ci sono un sacco di persone che si comportano bene. Certo, lì si comportano bene.
Ma dicevo, questo è il dato.
Cioè, non è obbligatorio comportarsi
no,
male.
No, ma non sto parlando di questo. Vabbè. Sto dicendo essere dentro. Sembrerebbero dei volte cabane, sono dei volte cabane, questo ti sto dicendo.
Ma questo l'ho detto anch'io, certo. Sì.
Questa è la fine qua, quello che c'hai è questa. Cioè, è vero che basta poco, diciamo così, però ha una sua. Un suo
non
valore.
A caso, non a caso io ho costruito un sistema sul. Cioè, voglio dire, se applichiamo, scusami se continuo con i parametri di prima. In Pietrangeli vuol dire non c'è la velocità di cambiamento, non c'è l'interesse aggiunto, non c'è lo sparare sui compagni precedenti, non c'è nulla di questo, cioè c'è soltanto che è passato apparentemente da A a B. Passare da A a B apparentemente non è indizio di volta cabana, cioè dov'è la corruzione in Pietrangeli, dov'è lo sparare sui precedenti, capito?
Dicevo, però
cioè no, voglio dire, volta cabana, siccome io, hai ragione te, do un valore assolutamente negativo al volta cabana, gli do tutte le prove, bisogna assolutamente che si verifichino tutte le, non faccio processi indiziari, no? Bisogna che si verifichino tutte le condizioni e a quel punto mi fa schifo, poi alla fine mi fa schifo anche all'inizio perché capisco il naso, però il giudizio morale nei confronti di persone che si comportano in questo momento, secondo me, io ce l'ho, spero che ce l'abbiano tutti e spero che si continui ad averlo.
È il momento del dibattito. Se avete qualcosa da dire, ditelo. Altrimenti noi finiamo qua.
Non è obbligatorio.
Non vedo, potrei fare come fanno quelli che dicono tutto, ho visto. E peccato, attenti, lo facevo. Carla se n'è andata. Carla sta
andando.
Si è nascosta.
Devo dire, no, non c'è più tutto. Deve giocare.
No.
Sembra
Anton
o Corin, cioè sai, io per esempio di tutta questa volevo salvare Corin e voi non me l'avete fatto fare, siete
no ero d'accordo con Corin, sì.
Salvare Corin e non l'avete fatto fare,
ma non abbiamo neanche
io Corin. Corin è in una cattiva luce.
Va bene, a te.
Io faccio quello che avrei dovuto fare all'inizio, cioè ringraziare voi.
No, si ringrazia sempre tutto. Non si sa mai.
Meno male così.
Quelli che sfidando le intemperie, finalmente decembrine di 0 gradi, sono venuti qui ad assottarci. Niente, spero che non vi siate annoiati. Più,
e sei disponibile per filmare le.
Ah sì,
ti devo insegnare.
Ciao, San Dio. Vabbè, ma non ho molta pratica. Niente, io tenterò ancora di uscire dal seminato dell'azienda.
Vabbè, ormai, una volta uscito dal seminato non si esce più dal seminato.
Grazie.